Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue.
La stampa, il futuro è quotidiano.
Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte, buongiorno da tutto lo staff di Radio 3 Scienza. Oggi al lavoro Rossella Panarese, Costanza Confessore, Marco Motta, Massimiliano Capitolo, oggi alla parte tecnica. Ricordo subito il numero al quale inviare i vostri SMS per la diretta, che è il 335-5634-296. Sono tanti gli ospiti che questa mattina abbiamo invitato ai nostri microfoni. Qui a Roma, negli studi Rai di Via Asiago, sono venuti a trovarci e per questo li ringrazio. Il professor Paolo Maroscia, buongiorno.
Buongiorno.
Docente di geometria alla Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell'Università La Sapienza di Roma e poi due studenti del Liceo Classico Cornelio Tacito di Roma. Angela Riccardi, benvenuta.
Salve.
E Marco Zangheri.
Buongiorno.
Grazie anche a lei di essere con noi. Mentre in collegamento telefonico da Firenze abbiamo Giovanni Di Pasquale, storico della scienza e collaboratore del Museo Galileo. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cosa accomuna tutti questi nostri ospiti? Il fatto che ciascuno di loro quest'anno si è occupato in vari modi e a vario titolo di Archimede, Archimede di Siracusa, il più famoso scienziato inventore del mondo antico, diventato l'icona stessa della scienza antica, ma più in generale della genialità scientifica di tutti i tempi, e questo per le numerose macchine da lui inventate o a lui attribuite e per l'approccio assolutamente originale, innovativo con cui Archimede risolveva complicatissimi problemi di matematica e di fisica. E Archimede nasceva nel 287 a.C. a Siracusa, dunque sono quest'anno, 2013, esattamente 2300 anni dalla sua nascita, e per l'occasione c'è stata tutta una serie di iniziative che hanno visto coinvolti anche appunto i nostri ospiti. E noi oggi andiamo a presentare appunto alcune di queste iniziative, a cominciare dalla grande mostra che si è inaugurata la scorsa settimana a Roma, ai Musei Capitolini, dal titolo Archimede, Arte e Scienza dell'Invenzione. Una mostra ideata dal Museo Galileo di Firenze e dal Max Planck Institute di Berlino e promossa dall'Assessorato alle Politiche Culturali di Roma Capitale e da Zetema Progetto Cultura. E Giovanni Di Pasquale è appunto uno dei curatori. Dottor Di Pasquale, io la tolgo subito dall'imbarazzo di dire com'è la mostra, perché non si chiede mai a un curatore com'è la mostra che ha realizzato. Però noi di Radio 3 Scienza la scorsa settimana siamo andati in occasione della presentazione alla stampa a visitarla e devo dire che veramente si tratta di una mostra magnifica, bellissima, assolutamente da non perdere. Allora, vorrei che lei invece potesse raccontare agli ascoltatori di Radio 3 Scienza qual è il percorso che essi potranno fare, quali oggetti potranno vedere.
Beh, grazie per i complimenti. La mostra racconta la figura di Archimede. E innanzitutto una precisazione: è uno dei pochi personaggi che meriti un percorso espositivo nella storia della nostra civiltà. Raccontare Archimede significa rendere conto dell'inventore, del difensore di Siracusa, delle straordinarie intuizioni che rimangono registrate all'interno dei testi che la tradizione ci ha mandato e di cui è stato autore. Però tutto questo, e questa è la grande novità che questa mostra sottolinea, non avrebbe senso se non lo si inserisse nel contesto di cui Archimede è attore, protagonista. vista, quindi sullo sfondo abbiamo il Mediterraneo, la scienza di età ellenistica, i rapporti tra la Sicilia, Siracusa e soprattutto Alessandria d'Egitto, questo fa parte del percorso di mostra, e poi il momento dell'incontro e dello scontro con Roma, quindi il momento in cui abbiamo la maggior parte delle informazioni che gli storici antichi ci trasmettono relativamente a quello che Archimede riesce a fare per ritardare la caduta della sua città. Però la cosa straordinaria che la mostra cerca di raccontare è come la vicenda di Archimede cominci quando Archimede muore, quindi una volta eliminato il grande studioso dell'antichità proprio dai romani conquistatori di Siracusa, nel giro di poco tempo nella stessa Roma comincia il mito relativo alla vita, alle invenzioni e alle opere del grande siracusano, e questo è quello che abbiamo cercato di raccontare nel percorso di mostra, che ha una parte cospicua proprio relativa alla riscoperta di Archimede da Roma attraverso il mondo islamico, il ritorno nell'occidente europeo delle sue opere e delle vicende relative alla sua vita e l'uso straordinariamente proficuo che i grandi protagonisti poi della rivoluzione scientifica faranno delle opere di Archimede stesso.
Quindi un percorso che parte dalla Siracusa del III secolo a.C. e prosegue poi nell'arco di più secoli fino alla straordinaria fortuna rinascimentale di Archimede attraverso varie opere che sono tra l'altro anche in mostra.
Eh sì, perché appunto Archimede ricomincia, riappare nella cultura europea quando si riscoprono progressivamente i codici contenenti le sue opere, ne circolano alcuni nel mondo islamico, a questi se ne aggiungono altri che fanno il capolino in Europa nel XIII secolo, da lì in poi abbiamo protagonisti come Leonardo da Vinci, ma anche, questo è interessante, illustri esponenti del mondo delle arti come Piero della Francesca, quindi testimoni di questi due mondi, arte e scienza, che si interessano, fino naturalmente al grande Galileo, delle opere di Archimede, le reinterpretano e su di esse pongono le basi per la nuova scienza.
Ecco, un altro aspetto assolutamente interessante di questa mostra è il fatto che i circa 150 oggetti, mi corregga se sbaglio, che sono esposti tra beni archeologici e codicologici, ci sono però poi anche 22 installazioni che mostrano il funzionamento degli strumenti archimedei o a lui attribuiti.
Sì, questa è una caratteristica delle mostre che da tempo curiamo al Museo Galileo di Firenze, si cerca di raccontare come, diversamente dall'immagine tradizionale che è abbinata all'antichità, cioè di un'epoca povera di conoscenze tecniche e scientifiche, in realtà vi siano stati saperi che negli allestimenti museali tradizionali non emergono, in particolare la vicenda di Archimede lo sottolinea molto bene. Allora, interpretando le fonti letterarie che ne raccontano le invenzioni e ciò che a lui viene attribuito, abbiamo filologicamente ricostruito i dispositivi rendendoli funzionanti in modo che i visitatori possano interagire con essi e creando anche tutta una serie di approfondimenti multimediali che illustrano e raccontano i principi che determinano il funzionamento di queste macchine.
E quindi i visitatori si potranno deliziare con fontane sonore, fontane a zampillo, messe a nude proprio nel loro meccanismo di funzionamento. Giovanni Di Pasquale, se lei dovesse indicare un oggetto che possa essere, come dire, rappresentativo un po' del lavoro di Archimede e della sua fortuna, tra quelli che sono esposti in mostra, quale sceglierebbe?
Ma a titolo assolutamente personale ho una particolare predilezione per la vite idraulica, detta anche vite di Archimede. Alcuni autori antichi la attribuiscono allo studioso siracusano come ideazione, ed è questo dispositivo a coclea all'interno di un cilindro che permetteva di prendere l'acqua da una sorgente e sollevarla per gli usi desiderati. È un dispositivo che poi ha avuto tutta una serie di impieghi e li ha ha ancora oggi, naturalmente meccanizzato, però utilissimo ancora oggi.
E tra l'altro questa è una dei modelli funzionanti che potete tra l'altro adoperare in mostra. Sono proprio i visitatori che possono mettere in movimento alcune di queste macchine. Bene, torneremo a parlare più avanti della mostra su Archimede, in corso, lo ricordo, ai Musei Capitolini, ma adesso do la parola a Paolo Maroscia, che ho detto insegna geometria alla Sapienza di Roma, ma che è qui in veste di presidente di una commissione giudicatrice che ha esaminato nei mesi scorsi 250 lavori presentati da 135 istituti superiori che avevano partecipato al concorso Premio Archimede 2013, indetto dall'Unione Matematica Italiana e dal Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche. Paolo Maroscia, allora, una prima domanda: perché l'istituzione di questo premio?
Beh, intanto, diciamo, come è stato detto, Archimede è stato un grandissimo scienziato, ma in particolare è stato anche il più grande matematico dell'antichità classica, e quindi l'Unione Matematica Italiana non poteva perdere questo appuntamento, e così appunto ho avuto l'idea, insieme ad altre iniziative che sono ancora in cantiere, di bandire intanto questo premio, che ha riscosso un successo notevole, diciamo quasi inaspettato. Come commissione ci siamo trovati tanti prodotti, diciamo, di vario tipo, diciamo, dai congegni meccanici ai cortometraggi, dai progetti architettonici ai videogiochi, dai fumetti ai racconti, ai siti web, insomma, una grandissima varietà di prodotti, e diciamo, abbiamo trovato con un po' di difficoltà, data la eterogeneità dei prodotti, siamo riusciti a trovare i primi 10 prodotti da premiare, più altri 10 prodotti che hanno diritto a una menzione speciale. I risultati con i giudizi si trovano sul sito ufficiale dell'Unione Matematica Italiana, quindi adesso non c'è il tempo di insistere in dettaglio su questo. Volevo solo aggiungere che diciamo, ciò che ci ha colpito è stato l'impegno, la creatività di questi ragazzi provenienti da vari tipi di scuole, quindi diciamo istituti tecnici, licei classici, scientifici, istituto professionale per l'industria e l'artigianato. E questo è stato molto bello, e diciamo ci ha fatto molto piacere. La premiazione avverrà a Siracusa il 15 giugno, verranno premiati i 10 prodotti migliori, e in quell'occasione le Poste Italiane metteranno tra l'altro un francobollo celebrativo che è stato curato insieme con l'Unione Matematica Italiana per l'annullo speciale. Devo dire che alcuni prodotti sono veramente eccellenti, per esempio il primo prodotto di cui abbiamo qui due ragazzi che
esatto,
hanno...
Esatto, perché dobbiamo svelare questo: qui si sono incontrati per la prima volta il presidente della commissione del concorso Premio Archimede 2013 con due dei ragazzi vincitori di questo premio, che si sono dedicati appunto il primo posto.
Sì, e volevo aggiungere appunto in proposito che avendo visitato la mostra molto bella, favolosa, che è stata appunto inaugurata due giorni fa qui a Roma, a Musei Capitolini, devo dire che alcuni prodotti premiati forse non avrebbero sfigurato la mostra. Devo dire appunto, sì, appunto per esempio il primo prodotto premiato, ma anche alcuni congegni meccanici sarebbero stati bene allineati,
ci sarebbero
ci
sono dei Giovanni Di Pasquale curatore della mostra che stanno crescendo anche attraverso queste esperienze.
Sì, volevo segnalare l'eccellenza poi di alcuni prodotti premiati. Con l'occasione volevo anche ringraziare intanto il Piano Nazionale Lauree Scientifiche per il contributo sostanzioso all'iniziativa, la provincia e il comune di Siracusa, l'assessorato alla cultura della regione Sicilia per i contributi, e in particolare il professor Alfio Ragusa dell'Università di Catania per l'impegno eccezionale che ha dedicato per l'organizzazione della giornata del 15 giugno della premiazione.
E ricordiamo tra l'altro che la soprintendenza di Siracusa ha dato un importante contributo, come poi dicevano appunto in corso di presentazione della mostra, per la realizzazione di quella in corso ai Musei Capitolini. Ma io adesso volevo dare la parola ai vincitori di questo premio, che sono appunto, dicevo, Angela Riccardi e Marco Zangheri, ai quali innanzitutto faccio i complimenti da parte mia e da parte di tutta Radio 3 per questo risultato straordinario che avete conseguito. E poi volevo ovviamente estendere i complimenti anche, ricordiamolo, alle due docenti del Tacito che hanno guidato questo vostro lavoro, che sono Gioia Battilomo, che saluto, sta al di là dello schermo qui dello studio K2 di Via Asiago, e poi Valentina Raimondi, rispettivamente docenti di matematica e fisica e di latino e greco. Allora, Angela Riccardi,
salve, sì.
Che idea vi siete fatti innanzitutto di questo matematico presentato come una mente geniale dell'antichità? In genere i geni fanno sempre un po'
fatica ad affermarsi, senz'altro.
O anche paura a
certo.
volte, no? Invece che idea vi siete fatti di Archimede di Siracusa, lavorandoci sui suoi testi, sulle sue ricerche?
Sì, abbiamo potuto analizzare di prima persona la genialità di Archimede, traducendo proprio dal punto di vista i suoi testi, dal punto di vista matematico e non solo, perché io mi sono occupata personalmente della parte di traduzione dal greco di una sua opera e dedotto da questa dei teoremi che Archimede stesso formulò e ripropose, e da questo punto di vista siamo riusciti anche a ricreare dei poliedri archimedei dalla maggioranza sconosciuti, appunto perché i più famosi sono semplicemente quelli platonici, da cui invece la parte dei ragazzi che ha avuto il merito di occuparsi di matematica ha potuto ricreare sia con un prodotto per esempio manuale attraverso dei cartoncini, ma anche con programmi come Cabri, ad esempio. E invece noi, dal mio punto di vista, siamo riusciti sia a capire cosa Archimede stesso volesse lasciarci dal punto di vista sia matematico ma non solo, perché è indubbia la genialità di Archimede, e questo si evince dai suoi scritti e dalle sue opere. Io sì, mi sono occupata del racconto della sua morte, di cui ci sono tre differenti versioni raccontate da Plutarco. E queste versioni abbiamo deciso di raccontarle in modo anche simpatico e scherzoso attraverso un fumetto che abbiamo disegnato anche con gli altri ragazzi del corso, e abbiamo appunto raccontato durante l'assedio di Siracusa del 212, quando Archimede venne sorpreso mentre stava lavorando ai suoi poliedri, alle sue invenzioni, e venne ucciso da un soldato romano. E questa è una di quelle delle versioni, ma altrimenti potrebbe essere accaduto che Archimede, camminando per strada, fu stato ucciso perché il soldato presupponeva che egli trasportasse oro o comunque materiali di valore, mentre egli non si occupava di altro se non di strumenti di lavoro, strumenti scientifici con cui realizzare le sue opere.
Ecco, questo fumetto che Angela Riccardi insieme ai suoi compagni ha realizzato è visibile sia sul nostro sito radiotrescienza.rai.it, sia poi per coloro che ci possono seguire in questo momento in diretta sul sito di Radio 3 attraverso la webcam, qui nello studio ci hanno portato una parte di questo fumetto. E spero che i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo online lo possano vedere. Dunque, Angela Riccardi adesso ci stava raccontando che appunto è stato fatto un lavoro anche importante di traduzione di testi di matematica antica, di matematica di età ellenistica. Una cosa del genere ha ispirato anche il lavoro di Marco Zangheri, l'altro studente che è venuto a trovarci qui a Via Asiago, che invece ha ideato una lettera di Eratostene ad Archimede in risposta a una lettera che Archimede ha inviato ad Eratostene. Quest'ultima ce l'abbiamo, non abbiamo però la risposta. E allora, Marco Zangheri, che cosa vi siete inventati?
Allora, diciamo che siamo partiti dal presupposto di una corrispondenza epistolare storicamente attestata tra Archimede e Eratostene. Eratostene in quel tempo era ad Alessandria, mentre Archimede in Sicilia. e non abbiamo, dai codici che abbiamo analizzato, non abbiamo trovato delle risposte di Archimede nei confronti verso Eratostene, di Eratostene verso Archimede, scusate. E allora io e la docente di latino e greco, coordinatrice del nostro gruppo, abbiamo avuto l'idea di creare un falso storico e immaginare anche in maniera abbastanza didattica e possiamo dire anche simpatica, di immaginare una risposta di Eratostene allo stesso Archimede, e che Eratostene immagina in questa lettera, risponde ad Archimede dicendo che lui era troppo occupato a dare dimostrazioni della propria scoperta, quella del famoso meridiano terrestre, e che di non aver potuto in qualche modo dare un'occhiata, potremmo dire, ai teoremi che Archimede a sua volta aveva mandato in lettere precedenti ad Eratostene stesso. Quindi mentre abbiamo tradotto parallelamente sia i testi dal greco all'italiano, sia con questo testo dall'italiano al greco, che ho personalmente scritto, ma che non, senza la collaborazione di altri studenti che hanno partecipato, non sarebbe stato così bello, ecco.
È stato messo su pergamena, ricordiamolo, anche qui è visibile, se ci riusciamo, attraverso la webcam nel nostro studio. E che cosa risponde Eratostene quindi concretamente ad Archimede?
Allora, Eratostene spiega ad Archimede la sua scoperta, ovvero ipotizzando, io ho reso didatticamente con due obelischi il metodo che ha seguito, ovvero formando due ipotesi: se la Terra fosse stata piatta e gli obelischi il giorno del solstizio d'estate non avrebbero dato alcuna ombra né a Siena né ad Alessandria, mentre era attestato che ad Alessandria il giorno del solstizio d'estate vi fosse una leggerissima ombra, il cui arco era uguale a circa 7 gradi, quindi più o meno un cinquantesimo dell'intera circonferenza. Eratostene, ipotizzando che la Terra fosse una sfera perfetta e quindi sapendo che la distanza tra Alessandria e Siena era di circa 5.000 stadi egiziani, ha eseguito il calcolo e ha sbagliato di veramente un'inezia, semplicemente perché non sapeva che la Terra non è una sfera perfetta ma un geoide, e quindi il meridiano è leggermente più corto dell'equatore.
Quindi praticamente avete preso un testo che in qualche modo conosciamo per via indiretta attraverso il matematico Cleomede, quello sulla misura della Terra, e avete immaginato che questa potesse essere la risposta. C'era un aspetto, professor Maroscia, che ci sottolineava Marco Zangheri, cioè il fatto che nella comunicazione tra gli scienziati di età ellenistica c'è qualcosa di divertente, di simpatico, e questo era un aspetto che lei voleva sottolineare nella matematica archimedea.
Beh sì, uno dei motivi per cui Archimede ha lasciato tutto sommato un ricordo, una traccia molto simpatica, e anche il suo modo di procedere nella ricerca a tutto campo, senza trascurare aspetti ludici. Per esempio, basta pensare allo Stomachion, una specie di puzzle con 14 pezzi ricavati da un quadrato che permettono la composizione di varie figure, e così pure il vecchio problema dei buoi di Sicilia, che si presta che nasconde degli aspetti di divertimento. In effetti la matematica, studiare la matematica è un piacere, questo è il punto, questo è poco conosciuto dalle persone in generale, si pensa che la matematica sia una scienza triste, una scienza, e invece c'è un piacere nascosto, ci sono delle pagine molto belle, per esempio di Giacomo De Benedetti, questo grande critico letterario del Novecento, pagine bellissime, insuperabili, che descrivono quasi meglio di un matematico la sua esperienza di studente di ingegneria a Torino, nei primi anni del Novecento, il piacere di studiare matematica. Sono pagine favolose che raccomando a tutti.
Bene, c'era anche un altro aspetto importante che la mostra invece in corso a Roma, ai Musei Capitolini, Archimede, Arte e Scienza dell'Invenzione, mette in evidenza, e cioè il fatto che la geometria La geometria archimedea è tutto sommato una geometria cinematica, basata tutto sul movimento. Giovanni Di Pasquale, voi questa idea di matematica l'avete in qualche modo esplicitata attraverso l'ultima sezione della mostra, che è quella dei modelli didattici?
Per rendere fruibile al grande pubblico questa parte, che è tradizionalmente la più ostica relativa alla vita e alle opere di Archimede, abbiamo pensato di allestire uno spazio appositamente dedicato a illustrare gli aspetti salienti delle ricerche e alcuni dei risultati raggiunti dal punto di vista pratico. Quindi i visitatori potranno al secondo piano interagire con un buon numero di modelli funzionanti che raccontano la riflessione del suono attraverso specchi parabolici, la relazione particolare tra i volumi di sfera, cono e cilindro, il procedimento meccanico relativo alla quadratura della parabola, come si possa disegnare una spirale di Archimede, sperimentare il principio della leva selendosi su una lunga, una specie di altalena, e poi interagire con le macchine semplici dell'antichità, e ancora oggi si chiamano così, l'argano, la carrucola, il piano inclinato e così via.
Insomma, c'è da divertirsi nel vedere questa mostra, oltre che a rifarsi gli occhi con i tanti reperti lì presenti. Tra l'altro voglio ricordare due cose: che la mostra è anche visitabile virtualmente, anche se in modo parziale, chiaro, sul sito museogalileo.it, ma è anche visitabile la mostra che ci hanno presentato qui i ragazzi Angela Riccardi e Marco Zangheri del Liceo Classico Tacito sul sito del liceo. Entrambi i link però li abbiamo riportati sul sito radiotrescienza.rai.it. Bene, io devo terminare qui. Ringrazio allora quanti sono intervenuti: Giovanni Di Pasquale, Paolo Maroscia, Angela Riccardi, Marco Zangheri. Un ringraziamento anche a Roberto Natalini della Sapienza di Roma e a Patrizia Bracci di Zetema Cultura per il loro contributo dato alla realizzazione di questa puntata. Adesso linea a Guido Zaccagnini per il concerto del mattino. Paolo Conte vi ringrazia e vi saluta.